Ci siamo? Allora iniziamo. Siamo al quarto punto, le missioni francescane. Andiamo avanti su questo punto. Francesco dunque distingue la missione tra gli infedeli e quella più in generale dedita al bene del popolo cristiano, indicandone via via anche varie modalità radicate nella parola di Cristo. Siccome la missione ad gentes è associata all'eventualità del martirio, Francesco ricorda immediatamente il detto evangelico enunciato da Gesù al momento dell'invio dei dodici sulla necessità della prudenza e della semplicità quando si va tra i non cristiani, prudenti come serpenti, semplici come colombe. Dice il Signore: ecco, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Riflettendo però forse alla propria esperienza in Oriente, soppesando anche i primi casi di martirio dei suoi frati e poi le modalità del martirio stesso e l'indiscreto vanto che ne menano alcuni frati in patria, no? Indubbiamente e assolutamente Francesco ingiunge ai missionari francescani di non cercare ad ogni costo il martirio o di provocarlo volutamente e di evitarlo comunque, purché non a prezzo dell'apostasia, cioè la rinuncia alla propria fede. Non vado in missione per diventare martire, vado a servire Cristo. Poi, di qui il comportamento abituale proprio dei missionari, secondo Francesco, quando vanno tra gli infedeli. Non debbono dar luogo a liti e contrasti con i destinatari delle missioni, cioè con le persone locali. Ma come dice San Pietro nella prima Pietro 2,13, debbono mostrarsi soggetti ad ogni creatura per amore di Dio. Il termine minore, la minorità, eccola qui che entra dentro. Senza però mai negare di essere cristiani, questo è importante. I missionari devono predicare con molta semplicità la Santissima Trinità, creatrice dell'universo, la redenzione e la salvezza mediante il Figlio. Secondo punto, perché la fede e il battesimo sono necessari per la salvezza anche ai saraceni e a tutti gli altri infedeli. Dice nel Vangelo di Luca, sia il capitolo 10, anche quello 9, non si vergognino di Cristo, così che egli non si vergogni di loro. Non dobbiamo rinunciare alla fede. E questo è il consiglio evangelico, mentre il comando di Francesco dice alle fonti francescane 45: e tutti i frati, ovunque sono, si ricordino che hanno consegnato e abbandonato il loro corpo al Signore nostro Gesù Cristo, e per il suo amore devono restare esposti ai nemici, sia visibili che invisibili, poiché dice il Signore: colui che perderà l'anima sua per causa mia la salverà per la vita eterna. Un'altra cosa che è importante è la metodologia di San Francesco nella missione, singolare soprattutto per i tempi di Francesco, in cui l'annuncio esplicito del Vangelo e il battesimo vengono solo in un secondo momento. Dice un frate cappuccino, Pietro Maranesi, a proposito di San Francesco, e vi ho messo anche le note probabilmente, voi vedete i libri soprattutto le note, Francesco e i suoi frati e la gente eccetera, e miscellanea francescana, bellissima questa pensiero, e dice: la prima strategia missionaria suggerita da Francesco è quella di non avere una strategia. Eccoli, tutti ci dobbiamo organizziamo per andare, pensiamo prima al Signore, vediamo qualcosa ci ispira seriamente, perché l'organizzazione è successiva, ma di continuare, o almeno interiormente parlando, non pensare subito a far partire la mente, ma prima il cuore e poi dopo si va insieme agli altri o nelle organizzazioni già pronte. Dicevo, la prima strategia missionaria suggerita da Francesco è quella di non avere una strategia, ma di continuare lo stile di vita e di presenza tra la gente avuto tra i cristiani, in particolare tra i più poveri, quello cioè di essere soggetti ad ogni creatura umana, Anche tra gli infedeli continua la vocazione di essere come gli altri. Rimbomba, Fratelli. Anche tra gli infedeli continua la vocazione di essere come gli altri poveri, senza nessuna sicurezza e autorità. In questo contesto chiaro è il comando di Francesco: non facciano liti o dispute, che si chiarisce nel suo opposto, siano soggetti ad ogni creatura umana. Dice ancora Maranesi: la loro posizione minore all'interno della società è un po' più alto. La loro posizione minore all'interno della società in cui vanno a vivere, una posizione in cui rinunciano ad ogni forma di dominio e di superiorità, costituisce il primo e fondamentale annuncio cristiano a cui sono chiamati i frati: presentarsi come minori. Il mischiarsi tra gli infedeli, condividendo anche lì la situazione dei poveri e dei senza diritto, sarà la loro vera attività missionaria, perché il loro agire avrà un'unica motivazione, propter Deum, no? Causa di Dio, causa di Dio. La scelta consapevole di essere frati minori tra la gente infedele è il primo e fondamentale annuncio per dire chi, per essere cristiani. Cioè bisogna essere frati minori, no? Insomma, l'essere tra gli infedeli da frati minori è la prima e fondamentale predicazione senza parole, e solo da essa poi potrà nascere anche un annuncio fatto di parole. In questo testo di Francesco non emerge dunque solo l'esigenza di abbandonare ogni atteggiamento ostile apostolico aggressivo o apologetico, ma anche la necessità di testimoniare di essere cristiani mediante un'esistenza evangelica che si manifesta nella forma della fraternità. A proposito di ciò, io svelo una cosa che è stata detta in consiglio, cioè che effettivamente questa scuola di francescanesimo ci porterà, io spero, a fare anche noi una missione come famiglia, come frati, come suore, mischiati tra la gente, senza dover dire qualcosa di particolare, ma preparandoci ad essere minori. La vera scuola francescana poi si vede nella vita, è difficile per tutti, anche per me. Io spero di imparare tante cose dalle persone, perché questo ci aiuta tantissimo anche a capire che questa scuola non è fine solamente intellettuale, è proprio un fine della vita, dalla vita al Vangelo, dal Vangelo alla vita. Ecco, questo è stato discusso anche nel consiglio del MOFRA. In questo, allora, dicevamo, durante la vita, adesso riprendiamo l'attività di Francesco, durante la vita di Francesco diversi frati partirono per il Medio Oriente. Nacque la provincia ultramarina, sentite qui, con a capo frate Elia da Cortona, che abbracciava un territorio vastissimo. San Bonaventura poi la divise in due province, quella di Terra Santa e la Siria, quella ultramarina, che aveva 3 custodi e 19 conventi, e poi quella della Romania e della Grecia con una decina di comunità. Sappiamo dalle fonti che altri frati partirono missionari per il Marocco, ma non abbiamo notizie di presenza francescana stabile in quei paesi. Una seconda zona evangelizzata dai primi frati francescani, ho cambiato verbo volutamente perché c'è una differenza tra l'evangelizzazione e la missione, ma sostanzialmente è uguale. Cambia con Propaganda Fidei, quando poi viene istituita proprio nel 1600, intorno al 1600 e fine 1500, e Propaganda Fidei, che 1600 meglio, e questa istituzione è proprio della Chiesa, dove però si inizia a usare proprio missione, la parola missione, finora c'è evangelizzazione, e quindi questo riprende soprattutto tutto quello che è stato fatto anche prima, le parole dette prima, solo che adesso vengono istituzionalizzate, buonanotte, comunque vengono, non ce la faccio. Riprese proprio dalla Chiesa Cattolica con questa istituzione, che non ne parlo ovviamente perché non è propriamente francescana, ma l'accenno giusto per farvi capire che in quel momento c'è il cambiamento dei termini. Allora, dicevo, una seconda zona evangelizzata dai primi frati francescani è stato il Nord Europa. In alcuni di quei paesi il cristianesimo era giunto da pochi decenni ed era necessaria perciò una più ampia e profonda evangelizzazione. Nel 1296 frate Giovanni da Monte Corvino è fatto vescovo di Pechino in Cina, e dopo qualche decennio anche il beato Dorigo da Pordenone raggiungerà quel paese dopo essere passato per il sud dell'Asia. Dopo la scoperta dell'America 1492, diversi frati conventuali di Spagna e Portogallo 1496, dopo ve lo ripeto, partirono missionari per il Nuovo Mondo. Erano stati costretti dalla soppressione a diventare osservanti, ma è ormai certo che erano di origine conventuale, dicono, ovviamente questa è ripresa dal libro. Quando nel XVII secolo, appunto, nacque propaganda Fidei, all'ordine fu affidata l'evangelizzazione della Moldavia, la Romania e l'attuale Moldova. E i frati di diverse province italiane partirono missionari per quelle regioni. Alla fine del 1800 alcuni frati conventuali di Polonia e Germania raggiunsero i loro connazionali emigrati nell'America del Nord. Nel 1872 le prime esperienze missionarie negli Stati Uniti furono unificate e organizzate nella nuova provincia dell'Immacolata, dalla quale nel 1905 nasce la provincia di Sant'Antonio. Infine, all'inizio del secolo scorso, i frati ritornarono in Turchia erigendo la Basilica di Sant'Antonio ad Istanbul e prestarono servizio a alcune opere cattoliche italiane, tipo le scuole e gli ospedali, in Siria, all'inizio del secolo scorso. Ma la vera ripresa missionaria si ebbe appunto nel XX secolo e nel giro di pochi decenni l'ordine ha raddoppiato il numero dei paesi in cui è presente. A questo proposito vi dico che la presenza francescana in generale, compresi suore, laici, ops, e quindi poi tutte le varie componenti, eccetera, nel mondo sono circa 46.000 membri. I frati minori è il terzo gruppo di religiosi numeroso nel mondo dopo i gesuiti, che è il primo, perciò abbiamo il papa che è gesuita, e i salesiani. Infine, la presenza francescana tra frati minori, cappuccini e conventuali all'ordine maschile sono i più numerosi di tutti, ovviamente, quindi sono circa 14.000 se non sbaglio, scusate, 17.000 per quanto riguarda i frati minori e 14.000 invece i cappuccini, più o meno, poi dopo. Importante far capire più che altro anche come questo si è sviluppato, no? La missione ha poi portato altri frati nel mondo che vivono la stessa nostra regola e cercano di fare anche loro missione direttamente, perché ora adesso non si tratterà più, quello dico dopo, di fare proprio un implantatio ecclesia, cioè di andare lì in un territorio, mettere una chiesa, costruire un asilo, costruire gli ospedali, eccetera. Spesso è più un servire la chiesa locale, quindi proprio nei progetti che i vescovi hanno localmente i frati si inseriscono. Ancora di più i frati, per esempio, che sono nati quindi nei paesi evangelizzati o di missione diventano loro missionari e quindi loro vanno in missione. Per esempio da noi in Tanzania sono già in missione in Sudafrica, o anche qui in Toscana, perché adesso sono venuti dei frati ad aiutarci, perché i frati in Toscana sono finiti, stanno finendo, e quindi iniziano già loro le missioni a ritornare. E questo è il successo della missione, no? Il vero successo della missione, quando ci sono proprio i popoli che iniziano ad aiutarci, quegli altri, noi che abbiamo iniziato. Allora, io volevo, a questo punto vi faccio vedere le slide colorate. Le missioni ai 5 continenti, ecco, questa è la prima, no? Proprio l'ideale sarebbe quello di venire sulla spiaggia, così, belline. Partiamo dall'Asia. L'Asia qui, particolare. Allora, vediamo se non c'è il testo. Allora, prima di partire dall'Asia vi voglio dire questo. Nella prima metà del 200 i frati francescani penetrarono nei tre grandi continenti, in Asia, in Africa e in Europa. Ora vi faccio un po' la lista di numeri e di luoghi, perché questa è proprio storia vera e propria. Nell'Asia, in Terra Santa, quindi ovviamente nel 1217, in India nel 1246, in Cina nel 1295 e poi altre. Nell'Africa, nel Marocco e in Egitto nel 1219, poi in Libia nel 1274 e in Etiopia nel 1289. Capite, ancora non è finito il XIII secolo, cioè già c'è tutta questa missione. In Europa, per esempio in Grecia nel 1219 e 20, in Bulgaria 1238, in Albania 1240, in Russia nel 1246, in Jugoslavia 1288, in Norvegia addirittura 1221-29, insomma. Alla fine del 400, come dicevo prima, si inizia ad andare nel continente americano, quindi 1496, nelle Antille in particolare. Poi nel 500 e 1500, circa nei secoli successivi, si diffusero in America del Nord e del Sud, partendo dalle Filippine e dal Giappone, per spostarsi poi dall'altra parte. Nel 600, quindi 1606, i frati entrarono per la prima volta in Oceania. Partiamo dall'Asia. L'Asia, ecco, io ho pensato di dividerlo quindi in continenti, così è più facile per voi. L'Asia è il primo continente in cui è penetrata l'azione missionaria francescana, con il seguente itinerario: prima in Siria, abbiamo detto, poi in Turchia, poi in Armenia nel 1233, in Persia, in India, poi in Cina nel 1295, nelle Filippine 1577 e così poi alla fine del 1500 in Giappone. Allora, la Terra Santa è un argomento che ovviamente non si tocca, perché c'è proprio una lezione, ecco, di chi la vive meglio e chi sa parlare meglio. Perciò si può dire solamente questo, che Francesco inviò Fratelia nel 1217, ma già nel 1212-13 abbiamo detto ci aveva provato ad andarci, quindi. Ma nel 1219 riparte per l'Oriente. Francesco sbarca a Cipro, passò in Siria e poi ad Amietta in Egitto, ove ferviva la lotta tra crociati e saraceni. Dopo aver visitato i luoghi santi della Palestina, faceva il ritorno in Italia con Fratelia 1221, regola non bollata, lasciandovi il beato Benedetto d'Arezzo, quindi toscano, quale superiore della Siria. Nell'Asia Minore, ecco qua, queste sono le foto dall'archivio di Chiara, dalla biblioteca di qua, che Chiara ne ha donato, sono in Turchia. I francescani furono inviati dal Papa nel 1234. Vedete, nella foto di sotto c'è quelli del rito copto, quindi cercano di vivere una liturgia insieme. Nell'Armenia, soprattutto nella regione limitrofe Mesopotamia e Georgia, i francescani compaiono nel 1233, ma Innocenzo IV li aveva già mandati con nel 1246 con il padre Lorenzo da Orte vicino Roma. Nel 1247 il padre Andrea da Perugia, entrambi per trattare l'unione degli armeni con la Chiesa di Roma. La stessa missione poi fu affidata dal beato Giovanni da Montecorvino nel 1279 e nel 1289 e al beato Tommaso da Tolentino e compagni. Sono, nel chi usa il breviario francescano, vengono fuori questi frati, pian piano vengono fuori durante l'anno. Nel 1258 i francescani passano poi in Persia, inviati di Alessandro IV, e per due volte si reca anche il beato Giovanni da Montecorvino. Poi vengono rinviati anche da Niccolò IV, nel 1289. Nell'India, dopo l'apostolato di San Tommaso Apostolo, eccolo qua, una parte dell'India è questa, e questa è perché dei Cappuccini, questo lo trovate invece nella biblioteca dei Cappuccini, qui a Firenze, a Montughi, i francescani furono i primi missionari cattolici. Giovanni del Pian del Carpini, fu il primo viaggiatore europeo che raggiunse l'Estremo Oriente, inviato da Innocenzo IV, quale suo ambasciatore presso il Gran Khan dei Tartari. Partì da Lione nel 1245 attraverso la Polonia, la Russia, il Turkestan e giunse a Karakorum, giusto, il 22 luglio 1246. Nel 1254 si recò anche Guglielmo da Rubruck, mandato dal re San Luigi IX, per ritentare l'avvicinamento col popolo tartaro. Andiamo avanti, ecco, questa è una missione recente ovviamente, però è per farvi capire la quantità proprio di gente, le liturgie che hanno. Poi c'è anche nel 1320 sbarca a Tana il beato Tommaso da Tolentino, con altri tre confratelli, che nel 1321 poi subirono, cioè l'anno dopo, subito il martirio. Le venerate reliquie poi furono raccolte e trasportate a Zaiton in Cina dal beato Odorico da Pordenone, di passaggio dall'India verso la Cina. Il pontefice poté mandare in Cina, perché ecco, poi adesso si parla della Cina. Allora, vediamo un altro. Questo è padre Lanfranco Iozzi, che è morto ed è predicatore nei villaggi suo tempo, cappuccino. Scusate, ma io le mischio un po'. Ecco qua, vedete gli itinerari dei missionari. Abbiamo detto Giovanni da Pian del Carpine, Guglielmo da Rubruck, Giovanni da Monte Corvino, Odorico da Pordenone. Bella musichetta. Vedete gli itinerari che fanno, molto lunghi. Ora si parlerà della Cina. Il pontefice poteva andare in Cina nel 1368, poiché la nuova dinastia dei Ming aveva avuto ostilità contro i francescani, li aveva proprio martirizzati, parliamoci chiaro. Fu quindi la possibilità di ritornarci dopo e... Scusate, ho fatto confusione. Allora, succede questo, che la dinastia di Ming impedisce praticamente il continuo delle missioni francescane e poi si deve aspettare due secoli, circa nel 1633, quando i francescani poterono ritornare in Cina, ricominciando da capo con il loro paziente lavoro di evangelizzazione. Nel frattempo inizia un'altra violenta persecuzione che durò circa un secolo, e dal 1724 al 1842 è l'anno in cui interviene l'Inghilterra per i frati, pensate, obbligando la Cina a firmare un trattato di assicurazione per gli stranieri da parte delle pubbliche autorità. Nonostante ciò, i missionari non ebbero più quella tranquillità e quella libertà d'azione tanto desiderata. Andiamo avanti, ecco Pechino, cinese con i cinesi, vedete il vestito, no? Le scarpe, il modo di vestire con gli altri, poi con i bambini. Bellissima sta foto, eh? Va bene, questa è una delegazione italiana del 1948 in Cina. Bene, andiamo avanti. Queste notizie che ho le ho prese da sono state prese, in un libro di Agostino Gemelli, che avete forse non ve l'ho messo nelle note, ma poi questo scritto lo metterò su internet. Andiamo avanti ancora. Ecco, questo è da sempre la Cina in Asia, anche in Cina, pur in una situazione molto precaria, sta dedicando particolare attenzione ai giovani, vedendo in essi il futuro di una presenza cristiana. Ora, siamo ancora in Asia, Benissimo, qui siamo in Arabia, quindi nella zona arabica, ve la ricordo, torniamo indietro adesso, andiamo dove c'è la cartina, ecco qua, Saudi Arabia, Yemen, Oman, questa qui è la zona che adesso noi prendiamo dell'Asia. Eccoci qua. Qui c'è il Monsignor Giovanni Battista di Rinanzi con padre Anselmo da Branda e un gruppo di cattolici nell'isola del 1838 nel Bahrain. Poi quegli altri invece è lo sceicco Omad Bizaizal Khalafa, sceicco del Bahrain, che non si legge così, con il figlio e il signor e Monsignore Giovanni Battista di Rinanzi. Bene, questa cosa è bella anche perché a un certo punto noi siamo coinvolti direttamente. Vi volevo leggere una testimonianza di Monsignor Gremoli, che è stato per diverso tempo, diciamo dal 1975 al 2005, ecco una prima testimonianza, vicario apostolico di Arabia, e lui era vescovo titolare di Masukaba, non so mica dove si trova. Comunque, questa è la premessa di un libro che ha scritto e vi fa capire lo spirito francescano. Non quello che ha fatto, certo ha fatto delle chiese enormi dove ci entrano 3.000 persone, ospedali eccetera, le scuole di educazione, gli stessi musulmani mandano mandano ai cristiani, quindi li mandano in queste scuole perché sono migliori rispetto a tutte le altre scuole locali. Ma sentite lo spirito francescano che lui mantiene, allora ve lo leggo. Fin dall'inizio ho cercato di essere presente con discrezione, rispetto e attenzione, valutando bene le varie situazioni che mi si presentavano. Solo quando ho imparato a conoscere le diverse culture ho iniziato ad agire nei confronti dei rappresentanti politici e religiosi del paese, sempre con molta riservatezza. È stato un lavoro difficile che ha richiesto da parte mia pazienza e umiltà, che alla fine hanno dato i loro buoni risultati. Il mio atteggiamento verso le autorità è sempre stato improntato al rispetto sincero delle leggi, delle tradizioni, dei costumi, dei simboli locali, e questo mi ha permesso di intrattenere con tutti un buon dialogo, a seguito del quale ho potuto ottenere ottimi risultati con i permessi per le costruzioni di chiese e di scuole, ricevendo anche in dono i terreni su cui realizzarle. Non è stato un trionfo, come potrebbe sembrare, ma un lungo periodo di intenso lavoro che ha richiesto impegno, molta pazienza e rispetto per superare le non poche difficoltà, insieme ad lunghe attese. Col passare degli anni, la minorità la sentite? Col passare degli anni le mie relazioni con emiri e sheikh si intensificarono. Riconoscevo con gioia le loro festività e quando era possibile vi partecipavo, in particolare durante il mese di Ramadan. Pensate, senza fare apostasia. Mi fu chiesto anche di unirmi nelle grandi occasioni al corpo diplomatico che si recava in visita al Presidente degli Emirati. Questo comportamento amichevole e rispettoso era spesso ricambiato con la partecipazione di esponenti politici ad alcune nostre ricorrenze con l'inaugurazione di scuole e di chiese. In occasione del Santo Natale, per esempio, che a loro non interessa, una rappresentanza del capo religioso veniva a porgerci gli auguri. Rispetto reciproco, molto bello questo. I buoni risultati ottenuti in questi anni non sono dovuti alla disponibilità delle autorità, cioè non solamente, diciamo, alla disponibilità delle autorità, ma anche alle numerose comunità cattoliche che hanno fatto la loro parte con grande entusiasmo e generosità. Nella zona arabica, i cristiani sono prevalentemente indiani, perché sono, quelli che lavorano lì, come camerieri, come maggiordomi, ecco, fanno lavori di servizio, capite? Quindi sono quasi tutti indiani, almeno i 4/5 sicuri. Queste nostre comunità nei paesi del Golfo vivono con fervore la loro fede nonostante le molte difficoltà che come immigrate le comunità devono affrontare. Posso affermare più di una volta, musulmani di varie estrazioni sociali mi hanno chiesto come riuscivo a fare affluire nelle nostre chiese tanti fedeli e soprattutto tanti giovani. Come ha fatto? Sarà stato lo spirito del Signore o è stato Monsignor Gremoli? Vorrei anche accennare le nostre scuole aperte a tutti gli alunni di ogni nazionalità e fede religiosa e molto apprezzate dai governanti e dai genitori degli allievi. Prima della mia partenza per rientrare in Italia 2005, quindi, il ministro per l'educazione superiore degli Emirati Arabi, lo sceicco Nahyan bin Mubarak al-Nahyan, ha voluto esprimermi personalmente la sua riconoscenza per il grande contributo dato all'educazione. Su una fotografia che ci ha ritratto insieme ha scritto questa dedica: «A mio caro Bernardo, è stato un piacere conoscerti, un amico e un uomo di pace e tolleranza, davvero un'ottima persona e un uomo di Dio. Ti auguro ogni bene. In questi anni, trascorsi nel Golfo Arabico, i più importanti della mia vita, ho cercato sinceramente di far capire in qualsiasi occasione che la presenza cristiana in quelle terre era improntata al rispetto, alla fraternità e all'amicizia». Credo che il messaggio sia stato recepito e apprezzato. Bellina come testimonianza. Questo fa capire proprio la minorità. Bene, ora questo monsignore è in infermeria ammalato, è veramente difficile. Eccolo qua. Allora, si trova questo con la fascia da vescovo, che voi vedete, monsignor Gremoli, gli altri due, quelli vestiti di bianco e sotto anche di marrone, sono ovviamente i frati locali. Africa, qui non dovrei parlare. Vedete dove c'è scritto Repubblica Centroafricana? Lo vedete? è con la C di Centro Africana, e dove si trova il convento di Suor Rosa, giusto, il convento, la comunità, insomma. Bene, la nostra missione invece noi ce l'abbiamo come cappuccini in Tanzania e in Nigeria, a sud della Nigeria, perché a nord è impossibile starci. In Africa, come l'Asia, si è avuto il privilegio di essere iniziata dallo stesso apostolo missionario San Francesco quando era vivente, nelle seguenti tappe: nel Marocco, in Tunisia, nell'Egitto nel 1219. Poi dopo si iniziò con i frati nel 1274 in Libia, in Etiopia, nel Congo, nel Congo e Mozambico però nel 1489, e poi il Mozambico nel 1498. In Libia, vedete dov'è la Libia? Sì. Tripolitania e Cirenaica, troviamo fin dal secolo XIII il beato Corrado d'Ascoli, ecco un altro beato che c'è nel breviario. Vi predicò durante il generalato di Girolamo d'Ascoli 74-79, ma nessuna traccia rimase del suo apostolato. Nella prima metà del XVII secolo i francescani riappaiono in questa vasta regione senza più lasciarla. In Egitto, vediamo se c'è qualche cosa dell'Egitto, ecco Franceschino, guarda, frate con l'abito da minore. No, lo dico perché nel convento di San Casciano dei Cappuccini c'è San Francesco con l'abito da minore, nel convento di Fiesole c'è San Francesco con l'abito dei Cappuccini. Se non è mofra questo, dite voi. Ma è così. Ecco, queste sono, diciamo, per l'Egitto, la foto che mi ha dato Chiara. In Egitto la missione si può considerare come fondata appunto da Francesco, il quale sbarcò ad Damietta nel 1219. Essa dipendeva però, questa missione, dalla Terra Santa come custodia. Nel 1687 l'Alto Egitto fu reso indipendente. Fino al 1889 furono i soli francescani a lavorare in questo vastissimo campo. Io non ho chiesto a Monsignor Brogi la testimonianza, però sarebbe stata bella anche sentire le sue parole, la sua esperienza, come quella di Monsignor Gremoli. Ma poi altri operai, dicevamo, dopo il 1879, vennero a coadiuvare nella preparazione del patriarcato copto cattolico d'Alessandria, creato nel 1895 da Leone XIII. Ai francescani rimase la cura dei fedeli non di rito copto, capite? Quindi fanno servizio alla Chiesa nella terra di Egitto. In Etiopia l'allacciamento con la civiltà europea inizia con Giovanni da Montecorvino, inviato da Niccolò IV nel 1289 con delle lettere apostoliche da portare all'imperatore dell'Abissinia, dell'India e della Cina. Poi c'è dopo, nel 1439 si reca Alberto da Sarteano, nel 1557, quindi dopo il concilio, più o meno durante, anzi, di Trento, la Santa Sede volle affidare ai gesuiti la missione dell'Abissinia, ma dopo 75 anni venivano ridati ai francescani. Ecco, ora andiamo avanti, questa è una bellissima foto, guardate qua, questo è un personaggio enorme, e non è perché è cappuccino, ma perché ha fatto veramente cose eclatanti. Allora, dicevo, nel 1844 vi giunse il servo di Dio, Cardinale Guglielmo Massaia, cappuccina. Fu lui il più famoso apostolo dell'Abissinia, che in 35 anni di sapiente e duro lavoro percorse tutto l'immenso impero, compiendo veri prodigi di apostolato tra incredibili sofferenze e sacrifici. Ecco, questo è un altro personaggio francescano. Ritornò poi dopo e scrisse delle memorie lunghissime, molto belle. Bene, questa invece è la testimonianza della Nigeria, al centro, questo l'ho fatto per padre Paolo, lo vedi? Quello è padre Stefano Baldini, il cappuccino, bene, con nei villaggi. Sotto invece ci sono appunto le chiese che facevano prima di iniziare nelle strutture, così. In Nigeria. Io volevo dirvi anche, nel Congo belga i francescani vi giunsero nel XV secolo come cappellani, sentite qua, delle flotte spagnole e portoghesi al tempo della scoperta dell'immenso territorio in Congo belga. ma vi tornarono come missionari stabili solamente nel 1920. Il Mozambico fu visitato per la prima volta, voi lo sapete, da Vasco da Gama, di Gama, nel 1498. Contemporaneamente vi fu predicato il Vangelo dai francescani, quindi i francescani vanno sulle navi e poi che accompagnavano gli audaci argonauti portoghesi nelle loro navigazioni di conquista. Bene, questa ancora. Allora, questa ve la volevo far vedere perché, vabbè, a parte la campana che richiama, eccetera, ma questo qui è il presidente Nyerere, che in Africa è piuttosto famoso, non perché è tanzanese, ma perché è in corso di beatificazione. E lui, con il suo fare cristiano, in mezzo ai musulmani, vi leggo la nota, è riuscito a santificarsi. Vi dico una nota, per esempio, che lui era cresciuto nella parrocchia dei Cappuccini, in Dar es Salaam, e dopodiché, appunto, facendo politica, divenne quindi presidente. Però, tipicamente, l'atteggiamento degli africani è quello che, una volta avuti una certa posizione, si aiuta tutta la famiglia, e quindi si fa un atteggiamento non proprio diretto, onesto, diciamo equilibrato, mettiamola così, senza giudicare. E lui invece addirittura cacciò via i propri parenti, li mandò via da qua quando lui divenne presidente, e non li volle più vedere. Vi rendete conto? L'onestà di questa persona, per non essere influenzato, per aiutare il paese, e fece questo tipo di gesto, rinunciare agli affetti, non è poco, eh? Allora, Nyerere è stato un grande statista, ha cercato di far crescere il suo popolo senza i trami sconvolgenti di altri statisti. Convinto e praticante cattolico, non ha fatto pesare la sua fede nelle conduzioni del governo, rispettando e facendo rispettare le varie espressioni religiose. Un fatto che non è da tutto, specie quando alla guida del paese ci sono elementi musulmani. Vi ricordo che è cresciuto tra i francescani, giusto per farvelo capire, come noi siamo abituati, appunto, a trasmettere lo nostro spirito di Assisi, quindi il rispetto di stare insieme agli altri, così lui lo ha applicato. Andiamo in Europa. No, c'è l'intervallo, facciamo dopo. Va bene, grazie.